Un saluto da Marcello Lorrai agli ascoltatori della Rete 2 e ben ritrovati a Birdland per l'ultima puntata della serie che dedichiamo a Steve Lacy, una delle figure più originali e anche più amate dell'avanguardia, una delle figure più importanti del jazz della seconda metà del Novecento. Come abbiamo ricordato nelle puntate precedenti, il sax soprano ha avuto largo corso nel jazz a partire dagli anni 60. Si pensi solo alla popolarità che gli ha conferito fra i musicisti come fra gli ascoltatori il suo impiego da parte di John Coltrane, che fra l'altro negli ultimi anni 50 era stato colpito proprio dall'esempio di Lacy. In ogni caso, dopo Sidney Bechet, protagonista del jazz delle origini, che presto passò dal clarinetto al soprano e che poi a questo strumento si consacrò nel resto della sua carriera, nessuno però ha stabilito col sax soprano un rapporto così intenso e così esclusivo come Steve Lacy. Ma oltre che per questa specializzazione, per questa focalizzazione su uno strumento che solitamente è utilizzato in alternanza con un altro componente della famiglia dei sax, in genere il tenore, come appunto nel caso di Coltrane, Lacy ha lasciato il segno in 50 anni di carriera, a cui corrispondono anche 50 anni di fitta attività discografica, anche per altri importanti motivi. Per la trasversalità della sua presenza, che va dal jazz tradizionale degli esordi alle forme più audaci di improvvisazione radicale, per un'attività che da un lato è legata ad una identità classicamente jazzistica e ad alcuni suoi modelli forti, Monk fra tutti, e dall'altra però è aperta con curiosità e disponibilità al dialogo con gli ambiti più diversi, non soltanto jazzistici e non soltanto musicali. Si pensi all'interesse di Lacy per il lavoro con i poeti. E Lacy ha lasciato il segno per una personalità che non si lascia chiudere, che non si lascia etichettare con il riferimento ad uno stile. Per quanto per esempio Lacy abbia operato nel free jazz storico e poi in molte espressioni fortemente connotate dall'improvvisazione, si stenterebbe a definirlo come un musicista free. Lacy è una di quelle figure della storia del jazz che stanno a sé, che non si riassumono nel riferimento ad una fase storica dell'evoluzione del jazz, ad una tappa stilistica, ma che sono essenzialmente se stessi. Lacy è Lacy e questa sua fisionomia artistica nettamente individuale andrà anzi da un certo momento in poi, col declino del free, approfondendosi e distinguendosi ancora di più. Fin qui abbiamo visto gli anni 50 e gli anni 60 di Lacy, Lacy pioniere dell'uso del soprano nel jazz moderno e il Lacy protagonista del free jazz. E abbiamo voluto seguire abbastanza sistematicamente tutta questa prima fase della sua carriera. In quest'ultima puntata ci limiteremo ad indicare tre fra i motivi caratteristici della presenza di Lacy che emergono negli anni 70 e che dagli anni 70 si prolungheranno fino alla sua scomparsa nel 2004. Uno dei motivi fondamentali è certamente quello del solo. I primi grandi esempi di solo di Steve Lacy sono dei primi anni 70, una dimensione alla quale Lacy resterà affezionato e nella quale si proporrà regolarmente. Eccolo in una interpretazione di Roma di Nino Rota con sax soprano e gong, compresa nell'album Amarcord Nino Rota, allestito nei primi anni 80 dal produttore Al Wilner.
Thank you.
Con gli anni 70 lei si comincia a moltiplicare i contesti nei quali si produce, le formule con cui si presenta e le sue collaborazioni e la sua discografia, che diventerà molto estesa, tendono ad aprirsi a ventaglio, con però alcuni punti fermi. Oltre a quello del ricorrere dei soli, un altro è quello dei suoi gruppi. Nei primi anni 70 Alessi costituisce un gruppo che nelle sue linee di fondo e nella continuità di alcune presenze non sarà effimero. Oltre a Irene Aebi come violoncellista e vocalist, ne fanno parte al contrabbasso Jean-Jacques Avenel e Ken Carter, Steve Potts ai sax, Oliver Johnson alla batteria e alcuni pianisti, tra cui Bobby Few. La musica di questi gruppi è assai diversa da quella dello Steve Lacy dell'era free che abbiamo ascoltato nelle puntate scorse. È un Lacy più lirico e più disteso, persino cantabile, e questi suoi gruppi hanno una cifra particolarissima, inconfondibile, che ne fa qualcosa di unico. Ecco Lacy in quintetto nell'album Troubles, registrato nel 79 a Milano per l'etichetta Black Scent. Il quintetto è composto da Potts al sax alto e soprano, da Ken Carter, che come abbiamo visto nelle puntate precedenti collaborava con Lacy dalla metà dei 60, Ken Carter impegnato nell'album al contrabbasso ma anche al violoncello, da Oliver Johnson alla batteria e da Irene Aebi, moglie di Lacy, al violino e violoncello e anche in veste di vocalist. Ecco Troubles, il brano che appunto dà il titolo all'album e che lo apre.
Ever trouble, trouble, till trouble troubles you. You only trouble, trouble, and trouble others too. Never trouble, trouble, till trouble troubles you. You only trouble, trouble, and trouble others too.
Un terzo e ultimo aspetto a cui accenniamo della presenza artistica di Lessi che emerge negli anni 70 e che diventa poi caratteristico nei decenni successivi della sua attività è quello del suo intenso rapporto con i protagonisti dell'improvvisazione europea più radicale. Ne ricaviamo un esempio da un album registrato a Berlino nell'85 e pubblicato dalla tedesca FMP, in cui Lessi dialoga con il sassofonista britannico Evan Parker. Di fronte si trovano in questo modo due maestri del soprano. Parker suona abitualmente tenore e soprano, ma qui utilizza esclusivamente quest'ultimo. Parker, uno dei capiscuola dell'improvvisazione radicale, è un altro specialista nello scavo nelle risorse dello strumento, è anche un altro navigato esploratore delle possibilità del duo, dimensione assai cara a Lessi, duo che appare qui di straordinaria intensità e finezza. Questo faccia a faccia ha qualcosa di quasi simbolico, è un incontro tra Stati Uniti e Europa, tra generazione del free e quella della prima improvvisazione estrema in Europa. Parker è di 10 anni più giovane di Lessi. Tra improvvisatori che si sono reciprocamente influenzati, perché se Lessi è stato un esempio per gli europei nella pratica dell'improvvisazione più conseguente e nella ricerca sul solo o su piccolissimi organici, anche lui è stato corroborato dal contatto con gli improvvisatori europei e da quelli che come Parker padroneggiavano magistralmente il suo stesso strumento. Ascoltiamo Lessi e Parker in duo in un brano Twittering registrato durante un concerto in un locale di Berlino. Andiamo per concludere all'uscita di scena di Lessi, un finale che ci dice molto anche dell'uomo. Nell'estate del 2003 a Lessi viene diagnosticato un tumore. Lessi muore poi all'inizio di giugno del 2004, più o meno un mese e mezzo prima di compiere i 70 anni. Fra l'estate del 2003 e il marzo del 2004 Lessi tiene diversi concerti negli Stati Uniti e in Europa. Suona in marzo a Boston, poi fa ancora un concerto all'Iridium di New York. Continua insomma a suonare quasi fino all'ultimo. Ci viene in mente Stan Getz, il grande sassofonista che, malato di cancro, alla fine degli anni Ottanta continuò a suonare e incise ancora poco tempo prima di morire. E Getz, ad un giornalista che alla fine degli anni Ottanta gli chiedeva di questa sua ostinazione, rispose: «Sono un ebreo russo». Anche Steve Lacy era, come sappiamo, un ebreo di origine russa e anche in lui ci pare di trovare lo stesso tipo di stoicismo. Lacy ha suonato benissimo fino alla fine. La sua esibizione del 12 marzo del 2004 a Boston è documentata da un disco. Ma noi lasciamo Lacy con il suo addio all'Europa, un concerto in solo a Zurigo della fine di novembre del 2003 che è stato pubblicato dall'etichetta svizzera Intact col titolo di November. Nel concerto Lacy esegue alcuni brani che aveva composto in morte di qualcuno. Uno di questi, Tina Stune, che aveva in repertorio dal 2000, era stato scritto per il sassofonista e clarinettista tedesco Tina Vrase, che era morto di cancro. Eccolo qui lo stoicismo di Lacy, uno stoicismo di un Lacy che guarda in faccia la fine e ha il coraggio di nominarla. Il testo del brano era stato trovato da Lacy in un'antologia di poesia giapponese sulla morte, da cui Lacy aveva attinto per altri brani composti in omaggio a persone che erano mancate. Si tratta di un haiku di Ozaki Koyo, che era morto della stessa malattia nel 1903. Nel mezzo del brano Lacy recita l'haiku, che dice: «Se devo morire, che sia autunno». E Lacy esegue questo brano mentre è autunno, un po' come dire: sono pronto. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorai e a risentirci con Birdland.
Die, let it be autumn, ere the dew is dry. Thank you.